Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 22 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Pensavo fosse un piano straordinario, invece era un calesse. Inizia così il suo articolo Fabio Ottonacci su Repubblica, che dice anche, intitoliamola così, la commedia all'italiana che è la lotta al dissesto idrogeologico, in modo da chiarire fin da subito in quale ambito ci muoviamo e cosa ci dobbiamo aspettare dal finale. Spoiler, poco e niente. Il canovaccio è trito e diviso in tre atti. Il primo, disfare quel che ha fatto il precedente governo, a prescindere. Avevano un piano, ma non funzionava, troppo lento e farraginoso. Il nostro invece... Secondo atto, lanciare il nuovo piano straordinario in conferenza stampa, rigorosamente dopo la catastrofe, perché prima il tema dell'ambiente nell'agenda politica non lo trova neanche un rabdomante, scegliendo un nome che guardi al futuro. Alcune idee, progetti Italia, strategia Italia, Italia sicura, cantiere ambiente, piano suolo. Terzo e ultimo atto. Alla prossima catastrofe, che ne certificherà il fallimento, scaricare la responsabilità su burocrazia, codice degli appalti, enti locali, ricorsi in tribunale, la fine della legislatura, la pandemia, la sfortuna. Sono almeno 12 anni che va in scena la replica di questa commedia, scritta male, pensata peggio e pericolosa per tutti. Nel 2010 c'è Stefania Prestigiacomo al Ministero dell'Ambiente quando, a seguito dell'alluvione di Giampilleri, c'erano stati 37 morti, si chiude per la prima volta il rubinetto dei finanziamenti a pioggia delle opere antidissesto e si apre alla pianificazione pluriennale, condivisa con le regioni. Lo chiamano Piano Suolo. 19 commissari straordinari, oltre 1500 interventi individuati tra scolmatori, invasi, cassi di laminazione, argini, consolidamenti. 2 miliardi stanziati subito. Dall'elenco mancavano interventi cruciali come la sistemazione idraulica del Bisagno, dell'Arno e del Seveso. Comunque è un inizio. Dopo 4 anni, però, il bilancio è ridicolo. Solo il 5,6% dei lavori sono stati conclusi. Una miriade di criticità emerse. Si scopre che il sistema RENDIS di monitoraggio non permette di rendicontare le spese. I commissari non hanno strutture tecniche adeguate e i piccoli comuni non hanno personale per stilare progetti e garantire la direzione dei lavori. Un problema che si riverbera anche negli anni successivi. Berlusconi disse: la colpa non è nostra, bensì del patto di stabilità che blocca i fondi. Monti nemmeno ci prova, impegnando il suo governo al risanamento dei conti dello Stato, e Letta rimane in carica solo 9 mesi. Poi arriva Renzi, e mentre scatena una battaglia con gli ambientalisti concedendo permessi per le trivellazioni di idrocarburi offshore, ha l'intuizione di creare una struttura di missione per il dissesto presso la Presidenza del Consiglio per mettere a terra i fondi e trasformarli in quel che serve per consolidare il territorio fragile. Che sia una buona idea lo dimostra il fatto che a febbraio scorso il Senato, con l'eccezione dei 5 Stelle, vota un ordine del giorno per ripristinarla. Italia Sicura racimola 8,4 miliardi per 11.000 interventi. La macchina procede lenta, però si muove. Per dire, a Genova per il Bisagno partono lavori per 0,5 miliardi. Però dura poco. Eletto nel 2018, il governo giallo-verde di Conte cancella la struttura, ritenendola un costoso passacarte che rallenta l'apertura dei cantieri di 8-9 mesi. Niente paura, anche Conte ha un piano straordinario che affida al suo ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Si chiama Progetti Italia. con una cabina di regia battezzata Strategia Italia. Risultati durante i due mandati di Conte, Lega Movimento 5 Stelle e PD Movimento 5 Stelle, non pervenuti. Al Fatto Quotidiano, oggi Costa si difende dicendo la colpa è del codice degli appalti che non considera i finanziamenti della prevenzione idrogeologica come prioritari. I magistrati della Corte dei Conti però la vedono diversamente e fanno a pezzi l'intero impianto di Progetti Italia perché non ha unificato i criteri e le procedure di spesa, non ha trovato strumenti di pianificazione territoriale efficaci, lentezza nelle decisioni, non ha prodotto accelerazione dell'attuazione degli interventi. Poi arriva un altro governo e un altro piano straordinario. Quello di Draghi si chiama PNEIC, Piano Nazionale Energia e Clima, ed è gestito dal ministro della Transizione Ecologica, promette tra le altre cose l'annosa messa in sicurezza dei fiumi. I soldi per cominciare si sono sempre gli stessi, gli 8,4 miliardi recuperati da Italia Sicura, che tre governi non sono stati capaci di spendere. Non ci riesce nemmeno Draghi, finendo per metterli nel PNRR. Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi da 7 mesi, ma ha già dovuto affrontare 2 disastri, l'alluvione di Ischia e quella di Emilia-Romagna. Dopo Ischia, il ministro della Protezione Civile Musumeci ha tirato fuori dal taschino la versione meloniana del piano, ancora privo di nome. Leggo tra virgolette: «Si è costituito un gruppo di lavoro interministeriale affidato al mio dicastero per ricostruire il quadro degli interventi antidissesto, risorse stanziate e fabbisogno». Naturalmente, assicurano, accelererà e semplificherà le procedure. Vedremo, intanto la richiesta del Senato di una nuova unità di missione vaga nel limbo e il piano di adattamento ai cambiamenti climatici non è ancora stato approvato. E dopo l'ultima tragedia sono tornate le solite parole, gli stessi propositi, le vecchie promesse. Perché una vasca di laminazione non porta voti, anche se salva vite. Dunque, si preferisce recitare la parte in commedia, concentrarsi su altro e cavarsela coi piani straordinari, che però straordinari non sono. Chissà se nella speranza di superare l'emergenza riusciremo prima o poi nella sfida della prevenzione. Il principale partito greco di centrodestra, Nea Demokratia, ha vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute ieri. A spoglio quasi concluso già si era visto che aveva ottenuto oltre il 40% dei voti. Nea Demokratia aveva già vinto le elezioni del 2019. Già oggi ha la maggioranza assoluta in Parlamento ed esprime il primo ministro uscente, Kyriakos Mitsotakis. Al secondo posto è arrivata Syriza, il principale partito di sinistra guidato da Alexis Tsipras, già primo ministro tra il 2015 e il 2019. Syriza ha ottenuto però soltanto circa il 20% dei voti, un risultato al di sotto delle aspettative e delle previsioni dei sondaggi. Il PASOK, di centro-sinistra, ha invece ottenuto il 12% dei voti. Con questi risultati, a meno di enormi sorprese, sarà difficile che un partito o una coalizione di partiti ottengano la maggioranza in Parlamento. In casi del genere, la legge elettorale prevede un secondo turno di votazioni con regole leggermente diverse che, secondo fonti di un quotidiano greco, si terranno domenica 25 giugno. Mitsotakis appartiene a una delle famiglie più ricche e potenti della Grecia, armatori da generazioni. Durante il suo mandato da primo ministro è riuscito a far crescere ulteriormente l'economia del paese che, per certi versi, si è ripreso dalla crisi economica iniziata una quindicina di anni fa. Nel 2023 la Commissione europea ha stimato che l'economia greca crescerà del 2,3%, che è uno dei tassi più alti nell'Unione Europea. Ma Mitsotakis si è anche attirato moltissime critiche per una riforma del mercato del lavoro che, secondo i sindacati, ha indebolito tutele e garanzie per moltissimi lavoratori, per il trattamento giudicato disumano e quasi certamente illegale nei confronti dei richiedenti asilo che arrivano dalla Turchia e per il peggioramento della libertà di stampa avvenuto negli ultimi anni. Nella campagna elettorale il primo ministro ha messo al centro l'economia, rivendicando i risultati ottenuti negli ultimi anni e ha respinto con forza, tra le altre cose, le molte critiche sulla gestione dell'immigrazione. Per la prima volta quest'anno in Grecia si è votato con una nuova legge elettorale che prevede al primo turno un proporzionale semplice, con cui si elegge la stragrande maggioranza dei parlamentari. Affinché un partito ottenga la maggioranza, da solo però, deve ottenere circa il 46% dei voti. Potrebbe bastare anche qualche punto in meno se alcuni dei partiti più piccoli non supereranno la soglia di sbarramento, fissata al 3%. Se questo non succederà, ci saranno delle trattative per cercare di formare un governo di coalizione, ma anche questa prospettiva sembra politicamente complicata. Se le negoziazioni non andranno a buon fine, a luglio si terrà il secondo turno delle elezioni, in cui si voterà con un nuovo sistema elettorale diverso da quello del primo turno e che potrebbe portare a risultati più netti. Col meccanismo in vigore, nel secondo turno, al contrario del primo che si è svolto ieri, se un partito riceverà una percentuale del 25% dei voti validi, riceverà un bonus di 20 seggi, mentre i restanti 280 saranno assegnati proporzionalmente. Dal 25% in poi dei voti, il bonus aumenta, fino a un massimo di 50 seggi. Significa che per ottenere una maggioranza da solo, il partito più votato avrà bisogno di circa il 38% dei voti, più o meno la percentuale ottenuta da Neo Democratia al primo turno. Come scrive il Post, è un po' un momentaccio Operazione. La settimana passata una deputata e vari esponenti politici locali sono passati a Italia Viva, rianimando lo scontro politico tra Renzi e Calenda. E facciamo quindi un riassunto. Cos'è successo? Venerdì gli ex componenti della segreteria locale di Roma di Azione, il partito di Carlo Calenda, sono passati a Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. La segreteria era un organo direttivo che era stato creato andando contro le regole nazionali del partito e anche per questo era stata sfiduciata lo scorso novembre ed era quindi decaduta. Azione ha quindi smentito che facessero parte della dirigenza locale del partito, ma in ogni caso 8 politici locali, tra cui un consigliere dell'11° municipio di Roma, hanno aderito a Italia Viva. Sui giornali se ne è parlato come dell'ultimo sintomo di un momento complicato che sta attraversando Azione in questi giorni. Nonostante il progetto di fare un partito unitario di centro, il Terzo Polo, sia fallito ormai da oltre un mese, i motivi di scontro politico tra Azione e Italia Viva non si sono ancora esauriti. Anzi, a partire dal 15 maggio una serie di politici nazionali e locali sono passati dal partito di Calenda a quello di Renzi, oppure si sono dimessi dalle loro cariche. Le prime sono stati una consigliera regionale in Emilia-Romagna, Giulia Pigoni, e la deputata Naike Gruppioni, entrambe passate a Italia Viva. Poi il segretario di Azione a Firenze, Franco Baccani, il segretario piemontese di Azione, Gianluca Susta, si è dimesso ma non lascerà Azione, e infine si è dimessa anche la maggioranza del direttivo di Modena, 38 persone, tra cui il segretario comunale, Pietro Borsari. La gran parte di questi esponenti di Azione ha motivato la propria decisione criticando la dirigenza nazionale. Leggo tra virgolette quello che ha detto Giulia Pigoni parlando con il quotidiano Domani. Registro un forte scontento della base per le giravolte continue sia alle scorse politiche sia nel caso del partito unico. Le nostre richieste sono state totalmente inascoltate. Gli ex membri del direttivo di Modena hanno scritto in un comunicato che la loro decisione risulta necessaria a fronte di una distanza politica ormai insanabile rispetto alle scelte adottate dal partito a livello nazionale, giudicate isolazioniste. In pratica, la dirigenza nazionale di Azione viene accusata di essere stata la principale responsabile del mancato accordo tra Azione e Italia Viva per formare un partito unico. Neanche Gruppioni ha anche parlato di incompatibilità con il carattere di Calenda. In un'intervista a Repubblica ha detto che parlarci è difficile. Di solito lui parla e tu devi ascoltare. Sto leggendo tra virgolette le sue parole. Ho provato a comunicare con lui in questi 7 mesi, ma non ci sono riuscita molto bene. Calenda si è mostrato subito assai contrariato, un po' tentando di ridimensionare la situazione e un po' attaccando Renzi, accusandolo di dedicarsi a queste manovre per far passare dalla sua parte i parlamentari di Azione. Peraltro, mentre Calenda era impegnato nella campagna elettorale per le amministrative. Intervistato a Di Martedì sulla 7, questa settimana passata, Calenda ha escluso di poter andare alle elezioni europee insieme a Italia Viva. Ma a parte le prossime elezioni, il passaggio di parlamentari dall'uno all'altro partito pone una questione politica non trascurabile, cioè la tenuta dei gruppi parlamentari. Come ha spiegato bene un recente articolo di Pagella Politica, attualmente Italia Viva e Azione ne formano uno unico in entrambe le Camere del Parlamento. Alla Camera nessuno dei due partiti ha i numeri per dividere il gruppo e formarne uno autonomo, mentre al Senato sì. Il numero minimo per formare un gruppo parlamentare è 6 e nel gruppo di Azione Italia Viva sono 10. Con il recente passaggio di Enrico Borghi dal Partito Democratico a Italia Viva, i senatori del partito di Renzi sono diventati 6 e 4 quelli di Azione. Potenzialmente, quindi, almeno al Senato, Italia Viva potrebbe rompere il gruppo e formarne uno autonomo, costringendo i 4 di Azione a unirsi al gruppo misto. E questo implicherebbe una perdita economica consistente per Azione, perché i gruppi, e dunque i partiti, ricevono contributi proporzionati al numero di componenti del gruppo, ma al gruppo misto ne spettano meno. L'ipotesi più probabile è che Renzi voglia sfruttare questo vantaggio per ottenere qualcosa nella riunione del gruppo parlamentare del Senato, che si svolgerà oggi. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.